apriamo la nostra trasmissione con questo incontro, un incontro importante, raro, perché è con un filosofo e sociologo di fama internazionale, di cui è da poco uscito un libro per Raffaello Cortina Editore. Il libro si intitola Per l'avvenire dell'umanità, quindi diciamo l'argomento non è da poco, ma lo affronteremo insieme a lui. Sto parlando del signor Edgar Morin, che saluto tantissimo e ringrazio. Edgar Morin, che, come dicevo, filosofo e sociologo di fama internazionale, ha scelto di parlare francese, ha scelto di parlare in italiano per gentilezza, e dunque in un quarto d'ora non possiamo risolvere il suo libro e tantomeno il problema dell'umanità, ma possiamo certamente, spero proprio, far capire quanto sia denso di significato e importante, cruciale, l'argomento che lei tratta e che parte da un'analisi che lei fa a tutto campo rispetto alle crisi che coinvolgono il mondo contemporaneo, cioè non una crisi ma molte crisi. Sì. Volevo chiedere che cosa hanno in comune queste crisi, se c'è qualcosa in comune.
Comune è che c'è una crisi di tutta l'umanità che non arriva a divenire veramente umanità. E allora, e questo sono il tratto comune della crisi economica, della crisi ecologica, della crisi demografica, di tutte le crisi che sono mescolate e interdipendenti. È crisi della planeta, crisi, e questo è il tratto comune.
È una crisi, se, da quello che ho capito, una crisi culturale innanzitutto.
Ma crisi culturale e crisi della conoscenza, perché noi abbiamo conoscenze giganti in tutti i campi, demografiche, politiche, sociologiche, ma tutte queste conoscenze sono compartimentate, chiuse, specialistiche.
Abbiamo conoscenze specialistiche.
Sì, allora questo impide una visione globale dei problemi fondamentali. Abbiamo piccoli problemi separati senza la coscienza del divenire del tutto, e questo.
Signor Morin, lei ha individuato una causa scatenante, come dire, perché oggi si manifesta questa crisi?
Perché lo che chiamo era planetaria, che oggi si chiama globalizzazione. E questa globalizzazione che è arrivata a un momento dove su tratti negativi si fanno più importanti che su aspetti positivi. E allora si vede che noi abbiamo l'idea del sviluppo che pensiamo imponere a tutte le altre parti del mondo, ma questo sviluppo viene di una civilizzazione, della nostra civilizzazione, che è già in crisi. Allora, e noi mettiamo in crisi società tradizionali e che non arriva ancora, e che si fa l'imitazione della nostra civiltà e fa l'aggravazione della crisi.
Quindi aggrava ulteriormente la crisi.
Sì.
E il nostro Pasolini diceva: sono per il progresso e non per lo sviluppo. Sì. Lei è d'accordo su questa distinzione fra progresso e sviluppo?
Sì, sono d'accordo sulle idee del sviluppo, e per il progresso deve essere ripensato, perché abbiamo l'idea, ereditata dal secolo passato, che il progresso è una legge della storia che va arrivare con necessità. E oggi abbiamo preso la coscienza che il futuro è pieno di incertezza, di pericoli, non c'è più questa legge. Allora c'è un'interrogazione, che il progresso non è più una cosa, è un regalo storico, e il progresso necessita volontà, coscienza e pensiero. E questa è l'idea, la difficoltà del progresso. E di più, di pensare che tutto che era progresso per noi, scienza, tecnica, economia, ha un aspetto progressista, meraviglioso, aspetto negativo, come la scienza che permette le bombe nucleari, come la tecnica che permette la servitù dell'umana e non unicamente delle cose materiali, l'economia anche che ha nelle ultime tempo aumentato tutte le inegualità e lo sviluppo di questa speculazione finanziaria. Il mondo è in crisi perché dopo la fine del sistema totalitario del secolo passato, pensando che era una nuova epoca
senza di libertà,
di progresso, sì. E abbiamo vissuto due forme pericolose per l'umanità. L'uno è questo potere della speculazione finanziaria, del capitalismo finanziario, e l'altro sono le fanatismi religiosi, etnici, nazionali. Cioè, e allora abbiamo due nuove minacce sull'umanità.
Quindi quando pensavamo che le ideologie storiche fossero tramontate, si sono instaurate altre due nuove ideologie, lei dice, sì. Quella del capitalismo esasperato e quella dell'estremismo religioso.
Sì, non è il capitalismo stesso, è il capitalismo della speculazione.
Ma a questo punto, quando sì. Si è arrivati al punto in cui siamo, lei pensa che, come dire, ci sia la possibilità di un ripensamento? O siamo su un treno in corsa che non si fermerà?
Ma come ho scritto questo libro, La Via, è di pensare che c'è la possibilità di cambiare di via, che la via che noi seguiamo è una via che va verso abissi o catastrofe. E penso che la grande difficoltà, il problema fondamentale del libro, come è possibile di cambiare di via?
Il nostro tempo è connotato per aver deciso che la semplicità sia un valore, la semplificazione, tutti cercano le cose semplici. Lei è il teorico invece del concetto di complessità, del pensiero complesso. Lei dice infatti che rispetto al presente bisogna utilizzare un pensiero complesso. Come si sviluppa un pensiero complesso in una società come la nostra?
Ma infatti il pensiero, la parola complessus latina significa lo tessuto insieme, tutto in relazione nel mondo naturale come nel mondo umano. E un testo si può capire unicamente con il suo contesto, abbiamo bisogno di contestualizzare. E un pensiero complesso è un pensiero che fa la connessione, la relegazione. E sono alcuni strumenti che ho sviluppato in mio libro, il metodo, ma penso che c'è una necessità di pensare alla realtà del mondo, della vita, con realizzare la fondamentalità dei problemi. E il pensiero complesso è di non tagliare il mondo in pezzettine, di ricostruire
la visione globale.
Globale e i problemi fondamentali.
Lei nel suo libro individua alcune alternative da fare emergere perché l'uomo appunto cambi direzione, no? Lei dice mondializzazione, demondializzazione, sì. Crescita, decrescita, sviluppo, inviluppo, trasformazione, conservazione. Sì. Ecco, su questa parola mi voglio fermare. Il rischio naturalmente quando si affrontano questi discorsi è di essere appunto tacciati di conservatorismo, di passatismo.
Non è possibile perché la congiunzione di tutte queste idee è per andare in una via che permetterà lo che chiamo una metamorfosi. La idea che vi ho detto, che quando un sistema non ha la possibilità di trattare su problemi vitali, che sono anche mortali, questo sistema o si disintegra o regressa in modo barbare o ha la capacità di far uscire da se stesso un metasistema di metamorfosi. Oggi il sistema Terra non è capace di trattare i pericoli atomici, i pericoli ecologici, i pericoli economici, tutte le pericoli. Allora è condannata alla disintegrazione o alla creazione del mondo. E penso che mondializzare e demondializzare è una cosa facile, parece paradossale, ma mondializzare significa continuare tutto che va bene per la mondializzazione, intercambi al profitto delle une e delle altre, sviluppo culturale, intercambio culturale, ma fare la protezione de regioni, di nazioni, perché noi si viene un deserto culturale, un deserto industriale, misure di protezione dei territori, di legare il locale, guardare il locale e anche sviluppare il globale. E lo stesso per lo sviluppo, per la crescita. Mi pare evidente che oggi non possiamo credere a una crescita indefinita, non è possibile, ma sono le cose che deve crescere un'economia verde, un'economia più solidale, un'agricoltura biologica e contadina, tante cose che deve decrescere e c'è un consumo di dilapidazione. Un consumo con gli oggetti che fanno su stesso distruzione,
che
cosa,
stesso distruzione
e tante cose che ricrescere e accrescere.
Cioè, allora, un'ultima domanda le volevo fare. Perché quello che lei dice è molto importante, non solo perché lo dice lei, secondo me, ma anche perché lo dice lei che appartiene a una generazione che invece è partita da una civiltà, come dire, rurale, contadina, che quindi ha vissuto tutto il, come dire, la spinta dell'industrializzazione, della modernità e della globalizzazione come se fosse salvifica, e che oggi invece lei stesso ci invita in qualche modo appunto a ripensare ai modelli di sviluppo. Lei spiega che la storia del mondo è sempre stata cambiata da piccoli gruppi,
sì,
inizialmente marginali, Cartesio nella scienza, addirittura Gesù nella religione. Ecco, in un minuto le chiedo, secondo lei anche oggi esistono gruppi marginali che possono fare la differenza e che possono davvero segnare un cambio di passo nel mondo?
Adesso esistono, ma sono dispersi sulla pianeta, sono diverse esperienze in tutti i campi di rinnovazione. Prende per esempio la delinquenza giovanile. Bon, io ho fatto l'esperienza, sono andato in una favela a Rio de Janeiro e sono andato a Medellin dove avevo una criminalità giovanile. Allora, un'iniziativa con l'aiuto pubblica e privata ha potuto fare casa di educazione e di cultura per tutti questi giovani. Con non unicamente l'alfabetizzazione, ma la danza, la musica,
certo,
ma soprattutto il rispetto dell'altro. E con questo metodo si è fatto una diminuzione totale della delinquenza. C'è possibilità, non c'è la repressione, ma il modo di prevenzione che sono fondate sull'amicizia, il rispetto e l'amore. E penso che è un tipo di esempio, ma in tutti i campi, urbanizzazione, ruralità, sono esempi di rinnovazione.
La democrazia, per come la conosciamo noi oggi, è ancora uno strumento efficace, secondo lei?
Per me dobbiamo completare la democrazia rappresentativa parlamentare con una democrazia più diretta, con le democrazie localizzate. Come sono esemplari in Brasile, a Porto Alegre, dobbiamo fare non unicamente la rappresentazione, ma la partecipazione diretta delle cittadine, le città, le campi e tutto. Abbiamo di più a rivitalizzare la nostra democrazia, che è molto importante.
Edgar Morin per l'avvenire dell'umanità, Raffaello Cortina editore, grazie, è stato un onore conoscerla, grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo con Paolo Neri.